Sono come ringraziamenti per il passato. C'è qualcosa che ci meraviglia, che ci meraviglia in modo prodigioso per quanto riguarda la durata dei popoli europei. E questo ci meraviglia ovviamente a livello di tutti i popoli europei e attraverso tutte le trasformazioni, ci meraviglia in tutte le rivoluzioni. C'è qualcosa quindi di meraviglioso a livello di durata di ciascuno con il proprio passo, con il proprio andamento, qualcosa che era passo già 8 secoli fa. E c'è qualcosa che ci meraviglia in modo prodigioso anche nella durata del sistema di differenze che formano gli uni con gli altri. Potremmo ad esempio dire che le preghiere che hanno sollevato, che hanno inviato verso il cielo per la loro durata e per la loro prosperità, alla fine, nonostante tutti quanti i disastri, sono state ascoltate. I Te Deum degli stessi nemici sono stati anche questi ascoltati. Se questi si sollevano verso l'alto, a un po' di distanza, per poter vedere meglio il percorso fatto, gli europei stessi sfuggiranno difficilmente al sentimento di una protezione particolare. Ora, non particolare per ciascuno dei cittadini europei, ma piuttosto particolare all'insieme che gli stessi cittadini formano. Fuggendo quindi verso l'illimitato, scappando verso l'illimitato, privano la preghiera comune del proprio emettitore, ma lo privano anche, le privano del suo destinatario. Ora, chi non ha forma non ha essere, e chi non ha essere non potrà né chiedere né ricevere nulla. Chi non ha misura non è capace né di chiedere né di ricevere. Quindi il segno cristiano che le nazioni europee devono accettare di riconoscere come se si trattasse di un elemento costitutivo del loro essere, ebbene questo segno comporta la regola delle abitudini, degli usi, dei costumi, il catalogo delle virtù. Ma queste sono lasciate allo sforzo di ciascuno. E non è neanche certo, sicuro, che i cristiani riusciranno ad avere la meglio in questo dominio, in questo settore, sui loro concittadini agnostici o atei. E poi soprattutto questo segno cristiano, il segno quindi che riesce a misurare e a creare un equilibrio, cresce quindi la nostra fiducia dentro le nostre proprie forze, la fa crescere anche nella libertà umana e quindi la fiducia anche nella provvidenza. Questo segno quindi, questo segno cristiano, ci rende capaci di poterci girare e rivolgere verso un Dio benevolente che non ha mai spezzato la propria alleanza con gli uomini. Grazie mille.
Credo che siate tutti colpiti, interpreto anche i fischi all'americana, non all'europea, cioè di approvazione, dalla problematicità che in un affresco così denso, il professor Manin è riuscito a suscitare. Richiamo solo una osservazione che mi ha colpito, questa autocritica: non c'è nessun popolo sulla faccia della terra che pensi che il proprio progresso passi per la dissoluzione di quello che si è. Riecheggia l'osservazione di questo strano odio a se stessi, che Santo Padre sta richiamando come una delle più gravi minacce per il futuro dell'Occidente. Nonostante l'ora, penso che valga la pena vedere se c'è, ci sono un paio di domande, c'è spazio, una decina di minuti per... Qui c'è un microfono, se tirate su la mano viene al posto, ecco, proprio là in cima, se vedo bene. Magari se scende un attimo, vi incontrate a metà strada.
Anche semplicemente dire Verdun, incontro tra due popoli cristiani, non mi va bene. Primo perché l'Ottocento è stato, da un punto di vista filosofico, non solo il trionfo...
La prego una domanda, abbiamo 10 minuti di tempo, le analisi può farle più tardi. Cerchi di arrivare a una domanda, perché di conferenze questa sera ne sono previste solo una. Abbia pazienza.
Sì, d'accordo.
No, no.
Deve lasciare le formulare il pensiero. Va
no,
bene.
No, no, un minuto, poi le sì. Tolgo la parola.
Allora, la domanda è questa, cioè lei ha parlato di religione dell'umanità. Ecco, a parte che mi viene in mente Comte, e quindi è una atea religione dell'umanità, come è evidente. E poi, no, non ne credo, perché? Perché rimane un altruismo in astratto, che non è che non porta ad opere di qualche natura, però rimane in astratto. La fede in Gesù Cristo è una, come dire, la via per amare se stesso e l'altro, e deve essere sempre concreta.
Je crois que,
ora io credo che non ci sia, come dire, un disaccordo fra di noi, vede? Ora è vero che questa religione dell'umanità è una religione astratta, a mio avviso, e poi Auguste Comte, peraltro che ammirava il cattolicesimo, voleva quindi una sostituzione. Allora, sotto un certo punto di vista è proprio ciò che sta accadendo in Europa in questo momento.
Se le due anime dell'Europa sono da una parte la tradizione greco-romana, la città e l'impero, e dall'altra la storia delle nazioni cristiane o l'impronta cristiana, queste due tradizioni si sono come nutrite di un dialogo e di un conflitto, ma sempre entrambe tese in maniera diversa verso la finalità ultima del vivere. C'è stato un taglio di queste tradizioni, tutte e due in maniera diversa, tendenti ai fini ultimi della vita. Quando? A partire di chi? A partire da chi? E che cosa in particolare si è voluto tagliare di una lunghissima tradizione europea? Che cosa si è voluto eliminare dal punto di vista, non so se chiamarlo filosofico, perché è chiaro che... c'è qualche cosa di diverso oggi, come direbbe Peggy, questo mondo moderno si oppone da solo a tutto il mondo greco e a tutto il mondo cristiano.
Ora, penso sia difficile comunque riassumere tutto questo, dare una sorta di definizione onnicomprensiva del mondo moderno, del movimento moderno. o anche dell'uomo moderno. Quindi in pochissime parole potrei dire quanto segue. Potrei partire ad esempio dal progetto che Bacon aveva formulato quando appunto aveva affermato che era necessario che la scienza cessasse d'essere contemplativa come era nell'antica Grecia, affinché la scienza stessa potesse occuparsi di sollevare un po' le sorti dell'essere umano. Quindi questo auspicio, questo desiderio, che peraltro è più che legittimo, di poter migliorare la sorte di noi esseri umani, ebbene questo desiderio è diventato a mio avviso sempre meno moderato. E poi il desiderio di migliorare la sorte degli esseri umani si è trasformato in un desiderio per l'essere umano di essere l'unico autore di tutte le condizioni di esistenza. Sulla base di questo, infatti, penso che l'orizzonte stesso, così lo definirei, l'orizzonte di questo progetto, consiste in una umanità riunita insieme, in cui l'uomo non incontrerebbe che l'uomo, l'uomo incontrerebbe solamente le questioni umane, e quindi l'uomo sarebbe sovrano assoluto della propria condizione. Direi che è qualcosa, come dire, di molto molto difficile da formulare veramente in qualche parola, però è vero che a mio avviso ne vediamo, ne constatiamo già le manifestazioni. Lo vediamo appunto nell'avanzamento, nell'esagerazione della tecnica, ma anche nei principi morali della situazione della società moderna di oggi.
Mi sembra che un possibile collegamento alla situazione della scuola, almeno in Italia, quando parla di genere umanità, potrebbe essere un termine che si usa, che è il termine cittadino, educazione alla cittadinanza, cittadino. E in positivo volevo chiedere, nella parte finale lei accennava che si tratta di recuperare ciò che caratterizza l'identità del popolo, la nazione di popolo. Come secondo lei la scuola, l'educazione può aiutare appunto i giovani a questa riscoperta della propria storia, fino a quello che lei diceva della cucina, insomma, le cose che lei ha accennato?
Per quanto riguarda l'esperienza che conosco meglio, che ovviamente è quella francese, fino a una data relativamente recente, il cuore, il centro della formazione, della educazione, ovvero ciò che riusciva a riunire tutti quanti i livelli dell'istruzione, e quindi dalla materna fino all'università, e quindi tutti quanti i tipi di scuola, le scuole cattoliche piuttosto che delle scuole laiche. Ebbene, questo elemento comune era un accento, una sottolineatura fatta sulla lingua e la letteratura francese. Ed era proprio avendo accesso alla lingua e alla letteratura francese, ripeto, a tanti diversi livelli, era tramite questo quindi che in Francia riuscivamo a realizzare due cose, due obiettivi. Allora, da una parte avevamo quindi una maggiore partecipazione a una vasta comunità, una comunità quindi che riusciva ad abbracciare non solo noi esseri viventi, ma anche chi non è più con noi e chi non è ancora con noi. D'altra parte, questa diversa strutturazione, questo accesso alla lingua e alla letteratura, permetteva a ciascuno di noi di potersi veramente costruire, a realizzare se stesso, questo trovando i termini, le parole per descrivere veramente la nostra stessa esperienza. E tutto questo veniva fatto trovando all'interno della letteratura, che appunto studiavamo, tutte le esperienze umane che permettevano all'essere umano stesso di capire se stesso. Quindi nella educazione tradizionale della nostra formazione, ma peraltro la stessa cosa succedeva anche nell'antica Grecia, spettava magari alle madri, le madri che avevano questo ruolo. In Francia mi rendo conto che è stato Corneille, poi Racine, poi Montaigne, poi anche Pascal, e in Italia posso supporre che riferimento è possibile farlo a Dante piuttosto che a Boccaccio e anche a Manzoni. Cosa vuol dire tutto questo e cosa voglio dire con questo? In questa formazione ed educazione c'è un principio di unità e di sintesi. Ora, il pericolo che io riesco a intravedere nella formazione ed educazione contemporanea è il seguente, cioè una frammentazione totale, completa. Questo vuol dire che ogni scienza, ogni disciplina desidera, forse vuole essere più scientifica possibile, più delle altre, vuole parlare la propria lingua, ha il suo linguaggio. E affinché questo linguaggio possa veramente essere percepito come scientifico, bisogna che abbia, secondo queste persone, meno rapporti possibili con l'umanità. Qual è quindi il risultato di tutto questo? Il risultato, vedete, è che a mio avviso c'è una crescente difficoltà, un livello crescente di difficoltà per noi, per tutti quanti noi, a livello di abitare, vivere la propria esperienza, percepirla, sentirla. Quindi se noi non abbiamo più i termini, se ci mancano le parole per raccontare, sentire, concepire esperienza e vita, l'esperienza diventa più povera e anche la vita diventa più povera. Ora, di conseguenza è chiaro che non posso svelarle nessuna soluzione, ma semplicemente perché non ne ho. Direi semplicemente, altrettanto semplicemente, che il punto almeno fattibile, praticabile, consiste nel osservare nei diversi paesi, ripeto, osservare l'accento nuovo, il risottolineare la lingua e la letteratura nazionale.
Grazie, le domande sarebbero due. La prima riguarda il restringimento del contesto per affermare la sua tesi di questo medio della nazione, riguardo alla ricostruzione anche di un'identità o di una forza europea. Quanto per affermare questa tesi ha dovuto lasciare da parte gli Stati Uniti, la forza americana, e quanto invece tutto questo è legato fortemente alla storia passata, perché l'Europa si è sviluppata negli Stati Uniti in quel modo, comunque l'influenza europea, gli europei hanno avuto questo sviluppo, e quanto oggi l'Europa è influenzata dagli Stati Uniti e quanto questo ricade poi sulla sua tesi. E l'altra lettura invece, la sua lettura è sociologica, le chiedo, e quando affronta i temi quindi di Dio, ma anche i temi più cristiani, quale quando afferma una vicinanza tra il sentimento di Tocqueville, il sentimento del simile, mi sembra che lo metta insieme al sentimento, all'idea della prossimità fortemente cristiana, quando afferma questo rischia di mischiare eccessivamente due cose simili ma anche diverse.
Lei ha ragione. Ha ragione nel senso che se io trascuro, se lascio da parte, se accantono per un attimo gli Stati Uniti, il paesaggio che io ho abbozzato rapidamente questa sera è sicuramente parziale. Però precisamente sul punto che io volevo sottolineare, gli Stati Uniti sono veramente molto, molto diversi dall'Europa. Gli Stati Uniti oggi restano ciò che noi abbiamo smesso di essere. Cosa vuol dire? Una nazione sovrana. Gli Stati Uniti in effetti non pensano, non prevedono, diciamo, di generare una fusione e quindi creare un'America ancora più grande, oppure creare una Unione Americana o una Unione Atlantica. Gli Stati Uniti sicuramente intenderanno incoraggiare e supportare la democrazia nei paesi del mondo, condividono in termini veramente molto molto generici i principi dell'uomo, i diritti dell'uomo, ma c'è anche un sentimento molto vivo, c'è qualcosa che differenzia ancora gli americani da tanti altri popoli, cioè tendono loro a generare, tenere il controllo, il coraggio veramente su come organizzano la loro vita. Se considerate ciò che è successo dopo l'11 settembre, allora sarete in grado di vedere che la presidenza degli Stati Uniti è riuscita a impossessarsi degli strumenti della sovranità, almeno così come erano stati definiti nel XVII secolo, proprio da Thomas Hobbes. E quindi li hanno resi diversi, questo però per lo Stato sovrano europeo. Quindi noi siamo all'interno di una situazione che a mio avviso è strana, perché potremmo dire che le vecchie nazioni europee smettono, cessano di essere delle nazioni e quindi smetteranno sempre di più di essere delle nazioni, mentre le ex vecchie colonie americane sono, come dire, una nazione europea, forse sono l'ultima nazione europea. Quindi, come dire, secondo il mio punto di vista e quello che vi ho così spiegato nella mia esposizione, io potrei lasciare da parte, sì, gli Stati Uniti, proprio perché gli Stati Uniti, in questo momento e nonostante tutto, non condividono la nostra religione dell'umanità. Gli Stati Uniti hanno l'intenzione di restare una nazione. Per quanto riguarda il suo secondo punto, il sentimento del simile, allora, io non so se noi siamo, almeno con lei, in accordo o in disaccordo, ma sono diversi punti di vista. La questione è veramente molto complessa ed è complicata al tempo stesso. Nonostante ciò, credo che ci sia comunque una differenza molto netta, molto chiara, tra sentimento del simile da una parte e amore cristiano per il prossimo dall'altra. Ad esempio, lei stesso potrà notare che la carità, noi non diciamo amore del simile né amore dell'altro, si dice appunto amore del prossimo. Sono due elementi veramente diversi, con grande differenza tra l'uno e l'altro. L'amore del simile, mi permetto di dire, è un amore che torna verso di me. Io provo una certa compassione, soffro anch'io per chi soffre, perché io sento la sua somiglianza verso di me e questo include anche in me l'idea che anch'io potrei soffrire. Quindi carità, carità cristiana, anche in questo caso non posso né oso dire, come dire, nulla su un concetto così profondo, né posso avanzare alcuna proposta a riguardo, però sempre personalmente mi sembra che sia inseparabile dal mettersi in relazione e dalla relazione che si crea fra due persone e Dio. Allora, la carità, di nuovo, è amore del prossimo per l'amore di Dio. Per cui questo fa sì che la prospettiva, il punto di vista dell'amore cristiano del prossimo è una prospettiva completamente diversa dal sentimento democratico del simile. Ad esempio, riconoscere il viso di Gesù Cristo nel povero, nell'uomo in sofferenza, è, a mio avviso, qualcosa comunque di diverso rispetto al riconoscerci il mio viso. Ebbene, nous devons remercier.
Certamente, restano più le questioni aperte che quelle risolte, ma è giusto così. Il messaggio che ci arriva questa sera è un messaggio serio. Viviamo in una realtà che è sull'orlo della autodissoluzione. Per questa strana, appunto, pensiero che il progresso debba passare da qui. Ma ci è stato anche detto che il recuperare, il ritrovare la misura non è né un'operazione nostalgica né qualche cosa di irreale. Si tratta di riprendere coscienza, il professore ha parlato di accesso intellettuale alla nostra genesi, di riprendere coscienza di quello non solo che ha creato qualche cosa di comunque unico nella storia, questa sintesi di particolare che non è particolaristico e di universale che non è astratto. Questa sintesi passa non solo nelle vicende dei grandi stati, ma passa attraverso quella avventura quotidiana che è il nostro vivere e, è stato anche sottolineato, la nostra educazione, il nostro introdurci al significato della realtà. Ciascuno di noi, quando dice io, dice legami reali, concreti, desideri, dice una tradizione, dice una lingua, dice una serie di particolari, ma nello stesso tempo dire io significa ammettere quel livello della realtà in cui la coscienza si dilata oltre noi stessi, non appena al simile, ma al mistero dell'altro, aperta alla possibilità, ed è questa l'avventura dell'Europa, e non è questione di numeri, perché bastano poche persone decise per reiniziare, come è stato per Benedetto, che questa apertura all'altro torni ad essere o perduri come domanda a che sia il mistero stesso a entrare nella nostra esistenza. Il Dio con noi non è una imposizione, ma è la più grande possibilità della ragione aperta a tutti i fattori ed è la più grande sfida alla nostra libertà. Vi ricordo che il nostro ciclo prosegue e si conclude il 27 febbraio, sempre alle ore 21, qui nell'Aula Magna dell'Università Cattolica. Incontreremo per la prima volta in Italia John Milbank, che è anglicano, filosofo della scuola di Nottingham, uno dei massimi esponenti della, diciamo, nuovo pensiero realista europeo, con interessantissime aperture metafisiche. Voglio farvi notare che abbiamo testimonianze in mezzo a tanto buio di nuovi inizi, di voci libere che fanno pensare e che ci invitano al lavoro. In questo senso vi ricordo anche che all'uscita potrete trovare sul banco dei libri le principali pubblicazioni, per ora in francese in attesa di traduzione italiana, del professor Manin, oltre ad altri libri. Grazie a tutti, ringraziamo ancora il professore.